Radio Popolare, in attesa che Lele Liguori si riprenda completamente, questa mattina per pubblica vi riproponiamo la puntata andata in onda lo scorso 18 dicembre. Buon ascolto.
Buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Non si conosce ancora il giorno della votazione in Senato della norma cosiddetta Salva Milano, una norma già approvata dalla Camera un mese fa circa, con una maggioranza trasversale, tutta la destra insieme, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, insieme ai voti favorevoli del Partito Democratico, dei deputati del Partito Democratico. Ora, come dicevamo, il testo arriva al voto anche in Senato e qui i dubbi tra i senatori del PD, in particolare a ripetere il voto della Camera, si sono fatti consistenti. Per questa ragione, negli ultimi giorni, ad esempio, il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto rendere pubblica la sua arrabbiatura, insofferenza, qui stiamo usando una serie di eufemismi, lo sentirete tra un momento, per le incertezze sul Salva Milano che salgono in particolare proprio dai banchi dei senatori del PD. Voglio vedere ora il PD che posizione tiene, dice Sala ad un intervento pubblico di un paio di giorni fa a Milano. Ma vi faccio ascoltare anche un ragionamento un po' più ampio di quella singola frase fatto in quell'occasione, si tratta di poco più di un minuto. Sentiamo il sindaco di Milano.
Abbiamo fatto tutto trasparentemente. Allora a me la cosa che fa incazzare, e sottolineo incazzare, è che il centrosinistra governa questa città da 14 anni, è che chi oggi ha dei distinguo rispetto a questa posizione era con me, era in giunta, era in consiglio, è che io non ho visto una persona, nemmeno te, in questi anni alzare la mano e dire c'è qualcosa che non va. Allora sono diventati più fenomeni adesso? E no, non va bene, non va bene. Quando si tratta di condividere un percorso ci siamo tutti, alle difficoltà si prendono dei distinguo, non va bene. Questo non è che non è politica, non è lealtà. È per questo che io sono incalzato. Dopodiché, qual è la via? Io non è che non voglio tenere conto di quello che dicono gli urbanisti, gli architetti, eccetera, eccetera. Adesso c'è una questione che è da sanare. E sapete perché è da sanare? Perché io, da responsabile dell'amministrazione comunale, da buon padre di famiglia, come si direbbe in altro modo, ho dirigenti e funzionari inquisiti, indagati, e li voglio proteggere. Dobbiamo rifare il PGT. Uno come me, che vuol sempre fare le cose domani mattina, vi dice Che ci mettiamo, 9 mesi o 15 mesi? Non mi interessa. Invitiamo l'universo mondo al tavolo del nuovo PGT, l'universo mondo. Tiriamo fuori una soluzione che è adeguata ai tempi, che tiene in considerazione tutto questo. Ma io sono disponibilissimo. È per il bene della comunità. La cosa che non va è che, ripeto, ma veramente portatemi uno che ha fatto queste osservazioni prima. Arrivano tutti adesso. Ma com'è possibile? Nessuno si è accorto. Nessuno si è accorto che noi facciamo la scia. Nessuno si è accorto come funzionava. Io non ho trovato uno che si è esposto prima. Allora, da questo punto di vista, questo non è un modo di fare leale, non è un modo di fare milanese, non è un modo di fare di persone di buon senso.
Così il sindaco di Milano Beppe Sala 2 giorni fa, domenica, ad un'iniziativa pubblica a Milano di Azione, e così si esprimeva, lo avete sentito, in maniera molto chiara e netta. Chiama in discussione una questione che è la lealtà nei suoi confronti. Nessuno prima, al momento in cui decidemmo queste regole, si fece sentire, e adesso tutti questi fenomeni che si presentano con le loro critiche, così la pone Beppe Sala. Buongiorno e benvenuta l'avvocata Maria Agostina Cabiddu, buongiorno.
A voi.
Giurista, avvocata, docente di diritto pubblico al Politecnico di Milano. Con lei vorrei approfittare dei prossimi minuti, avvocata Cabiddu, per ripercorrere alcuni pezzi, no, di queste norme, ritornare in qualche modo al merito, perché poi su quel merito si sta ragionando, stanno anche ragionando i senatori del PD in particolare, cioè se ripetere il loro voto a favore, se tra di loro ci saranno delle defezioni, qualcuno deciderà di astenersi, chissà, se non addirittura votare in maniera contraria. Allora, io partirei dalla norma in discussione, che si dice è una norma che contiene una serie di disposizioni di interpretazione autentica in materia edilizia. Che cosa vuol dire, avvocata Cabiddu?
Beh, io intanto chiamerei le cose con il loro nome. Queste norme non sono di interpretazione autentica, sono di condono, ma di condono con un valore anche, come dire, pro futuro. E qui le cose si aggravano. Perché ho difficoltà a definirle di interpretazione autentica? Perché l'interpretazione autentica dovrebbe riguardare norme che sono, tra virgolette, dubbie di interpretazione controversa da parte dei giudici. Stiamo parlando delle norme della legge urbanistica nazionale, che sono state definite obsolete, così come sono state definite obsolete le norme del DM 1444 del 1968, che riguardano i cosiddetti standard. Se è così, io dico che quelle norme, che sono norme nazionali, non sono affatto equivoche, sono chiarissime.
Quindi non hanno bisogno, dice lei, di un'interpretazione. Ora, quando si parla però di condono, avvocata Cabiddu, mi scusi, quando si parla di condono, si parla di un condono a fronte di una esplicita violazione delle norme da parte della persona, dei soggetti che poi vengono, come dire, inquisiti. Quindi che ci sia stata questa violazione esplicita, volontaria, anche in questi casi?
No, io dico che a me risulta che la Procura contesti esattamente la violazione di norme quali quelle del DM, come dicevo prima, e della normativa nazionale del testo unico dell'edilizia, che contiene la disciplina degli interventi e degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi. Ecco, queste norme sono appunto chiarissime. Dov'è che c'è incertezza? C'è incertezza a livello, per così dire, conseguente, cioè di legislazione regionale e di, come dire, normativa locale, cioè piani di governo del territorio, regolamenti, addirittura determine dirigenziali. Ora, a parte che le determine dirigenziali non hanno contenuto normativo, ma per quanto riguarda le normative locali e le normative regionali, queste intanto sono legittime, ci dice la nostra Costituzione, in quanto rispettose dei principi fondamentali della legislazione statale in materia. E proprio della violazione dei principi si sta trattando. E allora non possiamo interpretare i principi fondamentali alla luce di quello che le regioni o gli enti locali hanno detto, perché questo significa rovesciare il sistema delle fonti.
Allora, avvocata Cabiddu, voglio venire ad un altro aspetto di questa norma che, come dicevo, la si sta discutendo in Parlamento, è atteso un voto, bisogna capire su quale testo poi preciso, ma comunque un voto al Senato, perché per ora siamo in presenza soltanto di un'approvazione da parte della Camera. Allora, c'è un pericolo che viene evocato in queste norme approvate, già approvate alla Camera, ed è il pericolo che appunto riguarda il carattere nazionale delle stesse disposizioni che sono contenute. Si dice con queste norme non c'è niente che riguardi soltanto Milano, è improprio definire quelle norme il salva Milano, bisognerebbe definirle il salva Italia in qualche modo, perché riguarderanno, se verranno approvate in questo modo, riguarderanno tutto il territorio nazionale, quindi sarà applicabile ad ogni tipo di città. E allora qualche giorno fa, lo riporto, non farò sentire un brano di quell'intervista, ma comunque qualche giorno fa il nostro Roberto Maggioni ha intervistato la presidente della Società Italiana Urbanisti, Angela Barbanente, che insegna al Politecnico di Bari, e lei diceva, cito tra virgolette, questo provvedimento esporta in tutta Italia un modello che vede il pubblico cedere rispetto al privato in un momento nel quale le città hanno un estremo bisogno di una strategia pubblica di governo. Non possiamo rinunciare, dice la presidente italiana, la presidente degli urbanisti italiani, non possiamo rinunciare alla pianificazione pubblica, voglio dirlo in maniera un po' provocatoria, se il Comune di Milano può permettersi di rinunciare a incamerare le plusvalenze generate dalla demolizione e ricostruzione degli edifici, e non credo che possa farlo, per le altre città sarà una sciagura. Avvocata Cabiddu, qui la Presidente degli Urbanisti...
Una sciagura anche per Milano in realtà, perché...
Ma ci spieghi prima che cosa significa quel riferimento alla sciagura per tutti gli altri?
Significa questo, intanto significa sicuramente sciagura per Milano, perché in tutti questi anni, dal 2013 in avanti, a Milano si è ridotto, si sono ridotti, quando si usa la scia, usare la scia in luogo del permesso di costruire, anche per interventi che con la ristrutturazione edilizia non hanno niente a che fare, neanche con la cosiddetta demoricostruzione hanno niente a che fare. La demolizione e ricostruzione è sempre stata legata dalla giurisprudenza al mantenimento di un legame con l'edificio preesistente. Ora lei mi spieghi che legame c'è tra un vecchio deposito seminterrato e una torre, un grattacielo. Mm-hmm. Non c'è demoricostruzione, c'è sostituzione edilizia che richiede il permesso di costruire. A che cosa fa riferimento la Barbanente quando dice sarà una sciagura? È già stata una sciagura per Milano dal 2013 in avanti non aver chiesto a chi ha fatto sostituzione edilizia o a chi ha costruito torri all'interno dei cortili con strumenti semplificati quali la scia, non è stato chiesto il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, perché gli oneri vengono scontati per le ristrutturazioni e quindi per gli interventi con scia.
Lei sta utilizzando più volte questo acronimo scia, che è una forma semplificata, no?
Forma semplificata che però è collegata a una ristrutturazione, mm-hmm, un intervento edilizio di ristrutturazione, che può essere anche una ristrutturazione pesante, come dicevo prima, addirittura una demo ricostruzione. Ma torno a dire, sempre deve essere conservato un legame con l'edificio preesistente, che invece qui, da quel che vediamo, da quel che leggiamo sui giornali, non c'è nella maggior parte dei casi che sono all'esame del giudice. Questo cosa comporta se io uso una scia? Comporta che secondo la legge regionale avrò uno sconto del 60% sugli oneri, uno sconto che viene addirittura ulteriormente incrementato per disposizione dell'amministrazione comunale. Quindi coloro che costruiscono una torre in luogo della demolizione con una scia, in luogo del permesso di costruire con una, appunto, lo costruiscono con una scia, stanno tra virgolette lucrando, e lucrando pesantemente. Tra l'altro non vengono neanche calcolati, non vengono neanche ceduti, per esempio, i suoli che dovrebbero essere ceduti per la costruzione della città pubblica, e vengono monetizzati al ribasso quelle mancate cessioni. Quindi una sciagura che già c'è stata per il Comune di Milano e che continuerà ad esserci per Milano e per tutta l'Italia.
Adesso vediamo che fine faranno però queste norme, visto che siamo all'approvazione soltanto in un ramo del Parlamento, il Senato, come dicevamo all'inizio della trasmissione, deve ancora pronunciarsi, bisognerà capire su quale testo si pronuncerà. Avvocata Maria Agostina Cabidu, io la ringrazio per essere stata qui con me e la saluto, le auguro una buona giornata, presto.
Grazie, anche a voi, grazie, arrivederci.
Maria Agostina Cabidu è giurista, avvocata, insegna diritto pubblico al Politecnico di Milano. Mi rendo conto che su alcuni aspetti le complicazioni tecniche sono notevoli e sono complesse, sono allo stesso tempo determinanti. È che da quando abbiamo cominciato questa nostra conversazione questa mattina noi stiamo bordeggiando attorno a principi, al di là delle questioni tecniche specifiche, ma comunque a principi generali molto importanti, quelli che coinvolgono appunto la dimensione pubblica nello stabilire come il territorio deve essere utilizzato, deve essere, virgolette, consumato. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Carla Tedesco, buongiorno.
Buongiorno.
Urbanista, docente allo IUAV, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ed è stata in passato assessora all'urbanistica presso il Comune di Bari. In che periodo, professoressa Tedesco?
Dal 2014 al 2019.
Quindi molto recente. Buongiorno e benvenuto anche al professor Enzo Scandurra.
Buongiorno, buongiorno.
Urbanista, già docente alla Sapienza di Roma. Allora, cosa significa il Salva Milano per una città come Bari, appunto, e abbiamo la ex assessora qui con noi stamattina, oppure che cosa può significare per una città come Roma? Partirei da queste considerazioni specifiche sui vostri, ci metto le virgolette, territori, per poi andare a quei principi generali che sono chiamati in causa da quello che sta accadendo. Allora, comincerei proprio con Carla Tedesco, urbanista, dicevamo. Professoressa Tedesco, a Bari queste norme di cui si sta discutendo oggi sotto l'etichetta del Salva Milano, che tipo di effetto potrebbero avere un domani, visto che stiamo parlando di norme che hanno una valenza nazionale, quindi non specifica solo per il territorio milanese?
Parlo di Bari, ma parlo in generale per i 7.999 comuni italiani che non sono Milano, perché quella di cui oggi si dà una cosiddetta interpretazione autentica è una norma che sono norme che per oltre 50 anni sono state applicate negli 8.000 comuni italiani e che hanno retto. Perché hanno retto? Hanno retto perché, qui vengo anche a casi concreti, hanno consentito di rigettare.
La fermo un attimo, professoressa, chiedo soltanto al professor Scandurra se si può allontanare di qualche centimetro dal microfono, altrimenti non riusciamo a sentire bene le parole di Carla Tedesco. Prego.
Dicevo, hanno consentito di rigettare, di opporre diniego a istanze, penso in particolare alle istanze in quelle aree frammentate, estremamente frammentate dei margini urbani che caratterizzano molte città, non solo al centro-sud, e che hanno bisogno per essere riqualificate nella direzione di una migliore qualità della vita delle persone che vivono nelle città, di una scala intermedia di pianificazione, di definizione degli assetti spaziali, qual è quella dei piani esecutivi. E quindi invocare quelle norme nelle istruttorie ha consentito di fatto la possibilità di evitare delle trasformazioni in queste aree che avrebbero sicuramente peggiorato la qualità dello spazio urbano, la qualità della vita delle persone. C'è un'altra questione che riguarda gli oneri di urbanizzazione che riguarda più in generale il valore che viene generato dalle operazioni immobiliari e che tradizionalmente nel corso degli anni con forme diverse è quello poi che consente di costruire la città pubblica. Allora, rinunciare agli oneri di urbanizzazione significa oggi rinunciare alla possibilità di costruire una città, lo spazio pubblico come spazio di qualità in grado di rispondere alle sfide dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di avere la presenza già di aree cedute come stanze.
Certo, allora Carla Tedesco, io la fermo un momento perché voglio andare dal professor Scandurra, visto che il tempo sta correndo rapidissimamente, per chiedere, cominciamo da qui, ma abbiamo veramente una manciata di minuti, il punto sugli effetti che quelle norme cosiddette Salva Milano potrebbero avere sul resto del paese, in particolare in una città come Roma, la capitale, tra l'altro attraversata nelle prossime settimane, a partire dalle prossime settimane, dal giubileo, con tutto quello che significa, e molto probabilmente è già stato fatto, Scandurra.
Ma di guai a Roma ce ne sono fatti tanti, per cui questa Salva Milano, voglio dire, sarebbe l'ultima tappa di uno smantellamento di tutte quelle riforme urbanistiche che sono state fatte negli anni 60-70, di cui non rimane quasi più traccia, nel senso che qui ormai c'è questa contrattazione urbanistica contrattata, per cui voglio dire, si fa carta straccia di qualsiasi norma, ecco, si può fare qualsiasi cosa, quindi il Salva Milano sarebbe, come dire, il tocco finale, cioè l'urbanistica viene messa a riposo e dopodiché, voglio dire,
ci faccia capire bene questo concetto, perché alcuni in questi giorni hanno detto, appunto, alcuni tra i vostri colleghi urbanisti, tra l'altro c'è un ricchissimo appello di 140 tra economisti, sociologi, urbanisti, appunto, ed altri docenti universitari, che chiamano in causa la violazione di principi. Leggo uno dei passaggi delle dichiarazioni, non dell'appello. Si dice: in questo modo, con questo decreto Salva Milano, rischiamo di cancellare decenni di cultura urbanistica che è alla base di un necessario equilibrio fra protezione delle cose e sfruttamento delle stesse, fra fruizione e conservazione, tra la garanzia di un diritto privato di proprietà e l'esercizio della potestà pubblica. Qui chiamiamo in causa cose grosse, professor Scandurra.
Sì, ma già voglio dire, Salva Milano, cancellando le due norme, quella della legge Ponte del 67 e il decreto sugli standard del 68, già voglio dire, già in questo chiaramente denuncia quale sarà la sorte di queste città nel futuro, nel senso che saranno città completamente deregolate dal punto di vista urbanistico. Se poi a questo ci aggiungiamo che sono in atto processi di privatizzazione, di proliferazione di centri commerciali, privatizzazione dello spazio, eccetera, eccetera, è chiaro che, voglio dire, tutto questo va a favore di una città completamente privatizzata, di fatto, che è appunto la negazione della città, nel senso che la città nasce appunto come luogo di accoglienza, di incontro, di scambio, eccetera, eccetera. Insomma,
allora, questa cosa che lei sta dicendo, professor Scandurra, e torno da Carla Tedesco, implica qualcosa appunto di fondamentale che tocca i principi della convivenza democratica di questo paese. Lo dico anche alla luce, ad esempio, delle parole pronunciate ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella, che nel suo discorso di saluto alle alte cariche dello Stato, quindi in una cerimonia abituale, tradizionale, ha fatto una serie di affermazioni proprio sul pericolo dello svuotamento della funzione pubblica a causa di una ondata di privatizzazione degli stessi poteri pubblici. Professoressa Tedesco, questo mi sembra un caso esemplificativo, devo dirlo, per onestà, appunto, che non l'ha toccato il Presidente della Repubblica. Lui pensava forse più ad Elon Musk che non agli assessori all'urbanistica dell'Italia. Comunque, è quello il livello, diciamo così, di questioni che sono chiamate in causa da questa vicenda, professoressa Tedesco, in un minuto.
Sì, è questo. C'è un sovraccarico che ricade su uffici, gli uffici su chi opera quotidianamente, funzionari, dirigenti negli enti locali, che di fronte a questi procedimenti semplificati devono inseguire quelle che sono le istanze che arrivano dai soggetti privati, e quindi c'è un problema di sovraccarico di istruttorie, e non dimentichiamo che c'è un divario molto forte nel paese nel rapporto che c'è fra dipendenti pubblici e abitanti delle città, e quindi in particolare alcuni dati che sono stati rilevati recentemente anche in occasione dell'implementazione del PNRR ci dicono che c'è un problema di sovraccarico di lavoro, quindi ed è proprio nella negoziazione con i privati che questi uffici dimensionati sotto organico devono avere degli strumenti da poter mettere in campo per fare in modo che quella distribuzione del valore generato dalle operazioni immobiliari possa essere orientato verso la qualità dello spazio pubblico, verso la qualità della vita degli abitanti, che sarebbe l'obiettivo dell'urbanistica.
Professore, come si ridà in mano lo scettro al pubblico, diciamo così, parzialmente tolto da queste norme e dal rischio che queste norme diventino poi definitive?
Ma questo è molto difficile, nel senso che voglio dire, siamo andati molto avanti con questi processi di privatizzazione.
Quindi è molto difficile, dice lei, fermarli. Io purtroppo devo fermare entrambi, anche voi, i miei ospiti, questa mattina, perché il tempo a disposizione è finito. Quindi vi ringrazio entrambi, la professoressa Carla Tedesco, urbanista, docente di urbanistica a Venezia, già assessora all'urbanistica al comune di Bari, e poi grazie anche ad Enzo Scandurra, urbanista, saggista, scrittore. Buona giornata ad entrambi.
Arrivederci,
buona giornata.
Quindi abbiamo visto quanto è complicato muoversi in questa vicenda, ma abbiamo capito allo stesso tempo che in gioco ci sono questioni importanti, fondamentali, principi basilari, no? nella convivenza democratica di un paese, e quanto questi principi rischino in qualche modo di essere lesi da queste norme. Stiamo parlando appunto delle norme cosiddette Salva Milano. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, ci risentiamo domani come sempre alle 11. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.